C'è un momento nella vita in cui il mondo che si conosce si frantuma e da quei frammenti nasce qualcosa di nuovo. Il Museo d'Arte Rubini Vesin, con la mostra Post-Apocalyptic Bloom, la prima persona all'italiana di Keita Miyazaki, vi porta dentro la storia di un artista che ha attraversato e vissuto due culture, due visioni del mondo e del divino diverse. La mostra Post-Apocalyptic Bloom si inserisce nel percorso di dialogo tra storia e contemporaneità che Gradara ha saputo attivare negli ultimi anni con la rassegna d'arte Gradara Contemporanea. La rassegna nasce nel 2021 con lo scopo di valorizzare uno dei borghi più belli d'Italia con l'arte contemporanea, in continua evoluzione e motore d'attrazione anche per un turismo più giovane e alternativo. Essa si prefigge il duplice obiettivo di valorizzare un prezioso gioiello del territorio, quindi il borgo storico e la Rocca Demaniale, e di sostenere e promuovere l'arte contemporanea, inserendo il borgo all'interno del circuito culturale e artistico nazionale e coinvolgendo così un pubblico ampio e intergenerazionale. Tra i partecipanti, artisti emergenti affermati, di estrazione sia nazionale che internazionale, come Lorenzo Amadori, Paola Amati, Leonardo Blanco e Angela Filippini. Ancora Luca Giovagnoli, Alessandro La Motta, Filippo Manfroni, poi Mauro Pipani, Marco Salom e Maria Luisa Taddei, con un ospite d'eccezione, Mario Schifano, tra i massimi esponenti dell'arte pop italiana del Novecento. Le opere sono state esposte in sedi prestigiose, come la Rocca Demaniale, il Museo Storico, il Museo d'Arte Rubini Visin e Villa Il Conventino. La rassegna, grazie ad un'impostazione curatoriale, coerente ed innovativa, è oggi uno dei principali landmark artistici dell'area adriatica, in grado di attrarre artisti, collezionisti e visitatori da tutta Italia e dall'estero, distinguendosi per la sua capacità di integrare l'arte contemporanea nel tessuto storico del borgo, crea un percorso espositivo diffuso che invita il pubblico a riscoprire spazi inediti di Gradara attraverso nuove prospettive artistiche. E la mostra personale di Keita Miyazaki, Post-Apocalyptic Bloom, porta la fragile bellezza della rinascita post-apocalittica nel borgo protetto dalla cinta muraria medievale, che oggi si fa crocevia tra passato e futuro. Per lui tutto parte da un'idea antica quanto universale, la fine come possibilità di trasformazione. La fine, momento di rottura totale, un'esplosione, e da qui nasce il titolo della sua opera. Dopo l'Apocalisse, un bagliore di vita e una fioritura nuova. Dopo il disastro, dalle macerie, fioriscono gli elementi che hanno trovato la forza di riesistere. È da questa immagine che prende forma il senso profondo di tutto il suo lavoro. Keita Miyazaki è nato e cresciuto a Tokyo. Poi si è trasferito a Londra, con un bagaglio fatto di metallo, di carta, di memoria e di speranze verso il futuro. Studia all'Università delle Arti di Tokyo e al Royal College of Art di Londra. La sua visione artistica nasce infatti dalla fusione tra la cultura giapponese e quella occidentale, unendo le cicatrici dell'industria e la delicatezza della tradizione giapponese, trasformando ciò che resta in una nuova forma di vita. In Giappone, dove la convivenza quotidiana con disastri naturali come tsunami e terremoti è parte integrante della vita, la natura assume spesso il ruolo di una vera e propria divinità. In Occidente, invece, l'idea di divinità prende forme diverse. È proprio l'incontro tra queste due prospettive che ha plasmato il suo modo di pensare, di vivere e di creare. Nel suo lavoro, Miyazaki ricerca un equilibrio tra due visioni del mondo e due storie dell'arte secolari. La sua attività artistica nasce dopo un evento, nasce dopo lo tsunami che ha colpito il Giappone nel marzo 2011 e dopo il conseguente disastro nucleare di Fukushima, perché, come dice l'artista, la nascita e la distruzione sono un po' la stessa cosa, accadono sempre insieme. L'esperienza traumatica della catastrofe naturale ha trasformato per sempre il suo modo di approcciarsi alla vita. L'onda aveva distrutto tutto, cancellato qualsiasi cosa, macchine, case, oggetti. E quello shock, inizialmente paralizzante, si trasformò per lui in un impulso vitale, conferendogli la consapevolezza che doveva creare qualcosa, dare forma a quel trauma attraverso l'arte. Mentre osservava la città e il paesaggio devastati dalla forza del mare, il suo sguardo si posava soprattutto su ciò che restava. In particolare si concentrò sui resti delle automobili. Componenti meccaniche, metalli, reliti tecnologici come archeologie dell'industria automobilistica, della produzione di massa e dell'industria metalmeccanica, centrale nella società giapponese e nell'immaginario collettivo. Era come se le componenti dei veicoli riflettessero la struttura stessa della società. Iniziò a sperimentare con le molte macerie rimaste per tradurre in poesie visive queste componenti metalliche. I suoi primi lavori però erano composti da saldature di vari elementi recuperati, sculture costruite con materiali strappati alla catastrofe. Ma ben presto comprese che quella strada era già stata percorsa da molti altri artisti. Sentiva il bisogno di esprimersi con un nuovo linguaggio, di trovare un'espressione autentica e sincera di ciò che provava. Allora abbandonò le fredde sculture metalliche e iniziò a combinare quei pezzi industriali, simboli di ciò che rimane dopo la distruzione, con qualcosa di umano. La carta. La fusione tra metallo e carta è diventata centrale nel suo lavoro. Le parti delle auto sono fatte di acciaio. L'umanità usa il metallo da oltre 5.000 anni e Miyazaki è affascinato da questa continuità. Anche se oggi la società tende a scartare e a gettare tutto ciò che perde la sua funzione, lui invece sente il bisogno di riutilizzare quei materiali, di restituire loro dignità, un gesto di rispetto verso chi li ha creati e verso la natura stessa. La carta, dal canto suo, è un elemento fondamentale nella cultura giapponese. Pensiamo alla tradizionale carta washi, prodotta artigianalmente dal VII secolo in Giappone, fatta di fibre di gelso lunghe, flessibili e resistenti. Il suo processo di lavorazione richiede molto tempo, molta cura e precisione. Le fibre vengono esposte al vapore, separate dalla scorza, bollite, ammassate a mano. Storicamente prodotta d'inverno, quando le attività agricole si interrompevano. La carta washi ha accompagnato il Giappone per secoli, fino alla sua modernizzazione, quando il paese ha iniziato a occidentalizzarsi, cominciando quindi a produrre la carta secondo il metodo europeo. La carta washi è conosciuta per la sua sorprendente dualità, liscia e robusta e delicata ma indistruttibile. I monaci buddisti la utilizzavano per scrivere i sutra, artisti, artigiani, restauratori, persino soldati l'hanno utilizzata per le sue proprietà uniche. Serviva per imballaggi, per abiti, kimono, aquiloni, lanterne, porte scorrevoli, veniva laccata per formare ciotole o impermeabilizzata per creare ombrelli. È una carta che resiste all'acqua, che sopravvive agli incendi. Infatti, si racconta che i mercanti di Edo avessero gettato i libri contabili nei pozzi per salvarli dalle fiamme e una volta asciutti, la carta sarebbe tornata intatta come prima. Questa capacità di rinnovarsi senza distruggersi è una delle ragioni profonde per cui la cultura giapponese la considera quasi un organismo vivente. Anche in Occidente ha lasciato il segno. Rembrandt la usava per le sue incisioni, affascinato dalla sua superficie levigata. Nel 2014 è entrata nella lista UNESCO del patrimonio culturale immateriale. Per Miyazaki la carta è un materiale simbolico fin dalla sua infanzia, un modo per conoscere e scoprire la propria manualità, grazie agli origami e alle piegature che gli insegnavano fin da bambino. La carta porta con sé la traccia della mano umana, della pratica artigianale e della cura. Rappresenta per l'artista la delicatezza e la fragilità, ma anche la forza e la resilienza. È un materiale in cui il gesto umano rimane visibile sempre. Mettere insieme questi due materiali significa tentare di ricreare un mondo nuovo. Un mondo in cui industria e artigianato dialogano, in cui si riconciliano e rifioriscono con nuova vita. L'artista fonde materiali industriali con elementi delicati e artigianali come carta e tessuto, in un equilibrio che richiama il concetto giapponese di wabi-sabi, la bellezza dell'imperfezione e della transitorietà. Compie una sintesi segnata dal contrasto tra materiali solidi e universali, come il metallo, ed elementi fragili, come la carta piegata e il feltro, una combinazione che suggerisce una stridente dissonanza e un linguaggio visivo inedito. La sua una riflessione sulla caducità dell'esistenza umana e una risposta all'obsolescenza della nostra società industriale. La fascinazione per le rovine e la bellezza che esse conservano anima l'intera pratica dell'artista, dal recupero di oggetti e frammenti di un'epoca estinta all'inserimento di elementi trovati. Le sue opere sono realizzate completamente a mano. È lui che taglia la carta, la lavora, la piega e l'assembla, come un ikebana visivo. L'ikebana, l'arte giapponese di comporre fiori e rami, diventa per lui un principio guida, anche se al posto degli elementi naturali usa carta e metallo. I colori, inoltre, non sono mai casuali. Lui li sceglie osservando attentamente le componenti delle auto, i riflessi, le sfumature del ferro, le cromie della ruggine. Sono questi dettagli a suggerire le tonalità della carta da usare. La sua arte non è solo visiva, però. Spesso crea opere sinestetiche, includendo elementi sonori, melodie semplici, tipo le musichette diffuse nei supermercati giapponesi. Con piccoli altoparlanti richiama le sonorità che segnano la vita urbana e la banalizzazione dell'esistenza quotidiana, ma in realtà questi suoni banali sono portatori di memorie nascoste. Una volta utilizzò una melodia tipica delle stazioni metropolitane giapponesi, scoprendo che era stata introdotta negli anni Ottanta per prevenire i suicidi, una musica dolce, pensata per calmare. Dettagli come questo lo spingono a incorporare suoni apparentemente insignificanti, ma intrisi di storia e di significato. Miyazaki non crea seguendo un progetto pensato per uno spazio preciso. Immagina le sue opere come entità capaci di adattarsi a qualsiasi luogo, trasformarsi a seconda del contesto. Non offre mai spiegazioni dirette delle sue sculture, non desidera imporre emozioni o significati, ma lasciare che ciascuno ascolti la propria percezione, che si instauri un linguaggio silenzioso tra opera e osservatore. In un'intervista, Keita Miyazaki ha dichiarato di essere stato, nei suoi processi artistici, molto influenzato dall'Italia e dai suoi artisti, per il modo in cui vengono trattati i materiali di recupero e per il rispetto che viene dato alla ruggine, per l'ascolto che gli italiani danno verso ciò che sopravvive al tempo, una sensibilità che senta affine alla propria. Gli viene in mente un'immagine potente, cioè quando un tempo, dopo le battaglie, gli eserciti fondavano i cannoni per trasformarli in monumenti d'arte. Quest'idea che un oggetto destinato alla guerra potesse rinascere come opera d'arte lo colpisce profondamente. Ed è una logica simile a quella che guida il suo gesto, il metallo, dopo aver servito un altro scopo, ritorna a vivere in nuova forma. È in quel ciclo, tra creazione, uso, distruzione e rinascita, che Miyazaki scopre la bellezza nascosta, la bellezza autentica del mondo e della vita. Il suo obiettivo, però, non è creare una bellezza fine a se stessa, ma contribuire a migliorare il mondo anche solo in parte. Quando utilizza parti d'auto, pensa all'energia contenuta in esse e quando questi oggetti vengono distrutti da un disastro naturale è come se tornassero alla natura, alla loro origine. Così, Post Apocalyptic Bloom, la prima mostra personale di Keita Miyazaki, trasforma lo spazio espositivo in un giardino meccanico e poetico, dove la memoria, i frammenti dell'industria si intrecciano con la delicatezza della natura in nuove forme di vita. Le sue opere, ibride tra meccanico e floreale, sono state esposte in musei e gallerie internazionali, tra cui il Victoria and Albert Museum, il Centre Pompidou e il Palais de Tokyo, e fanno parte di collezioni prestigiose come la Fondazione Benetton.